Allora proviamo a fare un gioco. Immaginate di entrare in una di quelle piccole chiese del 300, magari un po' sperduta in una valle. Ecco, davanti a voi non ci sono solo scene sacre, ma una vera e propria sfilata di moda. Oggi l'idea è proprio questa. Analizziamo un testo affascinante di Giancarla Rosso e usiamo gli affreschi medievali come, non so, le pagine di una rivista di stile di quasi 700 anni fa. La nostra missione, se vogliamo, è trasformarci in una specie di detective della moda. Le prove sono questi dipinti e l'obiettivo è, è capire cosa ci racconta una manica sbuffo o una fila di bottoni sulla società di allora.
È la missione perfetta e il contesto, come sempre, è fondamentale. Dobbiamo pensare a che epoca siamo, il 300. È un secolo che, insomma, si sta riprendendo da un trauma enorme, la peste nera.
Che ha rimescolato tutte le carte, immagino.
Completamente. E ha fatto emergere una nuova classe di super ricchi. Banchieri, mercanti, gente nuova, senza titoli nobiliari, ma con patrimoni immensi. E come fai a far vedere a tutti che ce l'hai fatta?
Lo stenti. Con la casa, le feste e, direi, soprattutto con quello che ti metti addosso.
Esatto. Il testo che stiamo analizzando usa una formula perfetta, la scienza habitus, la scienza dell'apparire. L'abito non serve a coprire, serve a comunicare. Potere, ricchezza, status, è il tuo biglietto da visita. E qui c'è subito un'idea che le fonti ci mettono davanti e che, a pensarci bene, è quasi rivoluzionaria.
E sarebbe?
Che i personaggi sacri negli affreschi, la Madonna, i santi, i martiri, non sono quasi mai vestiti con gli abiti della loro epoca. Non vediamo una Vergine Maria con una tunica povera del primo secolo.
No.
No, la vediamo con l'abito all'ultima moda, che so, del 1380. Sontuoso, elegante, proprio come quello della moglie del banchiere che ha pagato per l'affresco.
Aspetta, aspetta. Questo è un punto incredibile. Quindi, l'artista dipingeva la Madonna non come una figura storica lontana, ma come la sua ricca vicina di casa.
Proprio così. Questo la rendeva più vicina, più comprensibile, più reale per chi la pregava. Ma per noi oggi, capisci, apre una porta straordinaria.
Certo. Perché se i santi vestono alla moda, allora studiare i loro abiti significa studiare la moda del 300. Gli affreschi diventano il nostro catalogo. Ed è qui che la cosa si fa davvero interessante. Allora, partiamo dalle basi. Se volessimo costruire un outfit completo del 300, da cosa partiremmo?
Ottima domanda. Si tratta proprio di un sistema a strati, una specie di cipolla tessile. A diretto contatto con la pelle c'era l'indumento, diciamo, più intimo e importante per l'igiene, la camicia.
Di lino o cotone, immagino.
Esatto, materiali facili da lavare. E per le classi più povere, come ci dicono le fonti, la camicia, magari tenuta su da una cintura, era spesso l'unico vestito che avevano.
Quindi la base era più o meno la stessa per tutti. E sopra? Come si iniziava a costruire la differenza?
Sopra la camicia si metteva la gonnella, che possiamo immaginare come una semplice tunica. E già qui le cose cambiavano. Lana grezza per i poveri, tessuti più pregiati per i ricchi. Salendo ancora di livello, sopra la gonnella si poteva indossare la cotta, una tunica ancora più elaborata. Ma questi erano, diciamo, gli strati intermedi. Il vero pezzo forte, quello che tutti dovevano vedere, era l'ultimo strato.
Quello che gridava al mondo, guardatemi, sono ricco e potente.
Appunto, la sopraveste era l'equivalente di un cappotto di marca di oggi, ma molto, molto più significativo. È lì che si concentravano gli investimenti. Tessuti preziosi, pellicce, colori sgargianti.
E per il freddo.
E per il freddo. Infine c'era il mantello, che se era di foggia semplice e di uso comune, veniva chiamato tabarro. Un sistema complesso, insomma, che permetteva di leggere una persona a colpo d'occhio.
Ok, allora concentriamoci un attimo sulla sopravveste, perché mi sembra di capire che sia il cuore della moda dell'epoca. Non ce n'era un tipo solo, vero?
No, affatto. Ce n'erano diverse, ognuna col suo nome e la sua funzione. Una molto diffusa era la guarnacca, una sopravveste lunga, ampia, aperta sui fianchi. Spesso era foderata di pelliccia di vaio.
Cioè di scoiattolo grigio, giusto?
Che era costosissima.
La Pellanda.
Ah, la Pellanda! Se chiudiamo gli occhi e pensiamo al gotico internazionale, quello è l'immaginario della Pellanda. È il capo più scenografico in assoluto. La sua firma erano le maniche, amplissime a volte così lunghe da toccare terra, tutte decorate con frastagliature. Era sempre foderata di pelliccia e realizzata con tessuti dai colori intensissimi, blu, scarlatto, verde.
Ma, scusa, una sopraveste così, foderata di pelliccia, con maniche gigantesche, non era incredibilmente scomoda e pesante?
Era scomodissima, ma era proprio quello il punto. Un abito del genere comunicava che tu non avevi bisogno di lavorare, no? Non dovevi zappare la terra, potevi permetterti di essere elegantemente impacciato.
Certo. E c'era anche una differenza di silhouette, ho letto.
Sì. Le donne portavano la cintura altissima, sotto il seno, per slanciare la figura. Gli uomini invece in vita.
E d'estate? Non si scioglievano dentro una Pellanda?
Certo che sì. Per la bella stagione c'erano versioni più leggere, sfoderate, come la cioppa. E anche qui, la lunghezza era un codice sociale potentissimo.
In che senso?
I notai, i magistrati, gli uomini anziani e autorevoli la portavano lunga fino ai piedi. Era un segno di dignità. I giovani invece la volevano corta, sopra il ginocchio. Era più pratica per cavalcare e permetteva di sfoggiare le gambe.
Fasciate da calze colorate e aderenti, immagino.
Proprio così.
C'è un altro dettaglio che mi ha colpito leggendo. I bottoni, che qui vengono chiamati col loro nome antico, maspilli. Sembra una cosa da niente, ma a quanto pare è stata una vera rivoluzione del 300.
Una rivoluzione totale, sì. Prima dei maspilli, i vestiti si chiudevano con lacci e fibbie. I bottoni permisero di creare abiti molto più aderenti al corpo, una silhouette completamente nuova. Ma non erano solo funzionali, ecco.
Erano gioielli, in pratica.
Erano gioielli. Le fonti ci dicono che avevano un'anima di legno o osso, ricoperta poi di stoffa, fili d'argento o incastonata con perle e pietre preziose. Pensa che...
Pazzesco! Quindi non serviva solo a chiudere un abito, ma a ostentare. Era come avere una fila di diamanti lungo la manica.
Esattamente. Gli affreschi ci mostrano queste file interminabili di piccoli bottoni che corrono dal polso fino quasi alla spalla. Ogni bottone era un costo. Una manica con 50 maspilli gridava «posso permetterlo» più di tante parole.
Bene. Ora che abbiamo il nostro catalogo in mente, facciamo la cosa più divertente. Andiamo a vedere se troviamo questi abiti negli affreschi che le fonti ci indicano. Partiamo per questo tour virtuale. Prima tappa, Val di Susa, la cappella del conte a San Giorio.
Un luogo perfetto per iniziare. Lì c'è un affresco che è un documento storico eccezionale. Ritrae il committente, Giovanni Bertrandi, il signore che ha pagato per tutto.
E come è vestito?
È lì che assiste alla passione di Cristo, ma è vestito di tutto punto secondo la moda del suo tempo. Indossa una sopravveste color ocra e... La manica è il dettaglio chiave. Strettissima e per tutta la sua lunghezza una fittissima fila di maspilli bianchi.
La prova visiva di tutto quello che abbiamo detto.
Incredibile. Paga per un'opera religiosa e la usa per dire a tutti «Guardate la mia manica super costosa».
Un misto perfetto di devozione e autocelebrazione.
E le figure sacre, invece.
Accanto a lui ci sono San Cipriano e San Lorenzo. Loro, in quanto diaconi, indossano la veste liturgica corretta, la dalmatica. Ma non è una veste umile, è un trionfo di tessuti preziosi, ricami, broccati. Quella di San Lorenzo è di un blu intensissimo. Anche l'abito religioso diventa un'occasione per mostrare il meglio dell'artigianato.
Ok, cambiamo valle. Prossima tappa. La chiesa di San Salvatore a Macra, in Valle Maira. Qui, mi pare di capire, il contrasto sociale è messo in scena in modo quasi teatrale.
È un esempio da manuale. Da manuale. Su una parete c'è Santa Caterina d'Alessandria. È una principessa, una santa, quindi l'artista la veste con il massimo del lusso. Indossa una sontuosa pellanda in broccato dorato, finemente lavorato.
Con le maniche enormi. Tipiche della Pellanda.
Esatto, enormi, aperte, da cui spuntano quelle più aderenti della veste sotto. Tutto in lei comunica regalità, un'eleganza quasi ultraterrena.
Il loro abbigliamento è l'esatto contrario. Indossano una semplice gonnella corta, la tunica di base. portano calze e ai piedi delle pianelle.
Le pianelle, queste calzature che le fonti descrivono come piattissime, senza tacco e senza distinzione tra destra e sinistra. Scomodissime.
Scomodissime. L'artista usa i costumi per creare una mappa visiva del mondo. In alto la nobiltà celeste, in basso l'umile fatica terrena. Il messaggio è chiarissimo.
E qui mi sorge una domanda. I vestiti di Caino e Abele in quell'affresco, per quanto semplici, sono colorati. Ma era davvero così? O è una, diciamo, licenza poetica dell'artista?
È una domanda centrale e la risposta è no, quasi certamente non era così. Le fonti ci dicono che i tessuti dei poveri erano quasi sempre di colori spenti, grigi, marrone, neri. Le tinture brillanti erano costosissime.
Quindi l'artista ha usato il colore per un'esigenza pittorica, estetica.
Esatto, per armonizzare la composizione. E questo ci deve far riflettere. L'affresco è un documento, ma è un documento filtrato. Non è una fotografia.
Un punto cruciale. Teniamolo a mente. Ultima visita del nostro tour. Andiamo nel Monferrato, alla Cappella di Sant'Andrea, nel Castello di Montiglio.
Qui abbiamo un intero ciclo di affreschi. È come un fumetto medievale. Nella scena dell'Adorazione dei Magi c'è un re Magio con una sopravveste di broccato rosso ricchissima, bordata di pelliccia di ermellino. Il non plus ultra del lusso.
E vicino a lui?
Metro da lui c'è il suo servitore, che tiene il cavallo. E lui indossa una gonnella corta e delle calze rosse attillate. Signore e servo, distinti in modo inequivocabile. Il messaggio è istantaneo.
E c'è anche una scena molto più drammatica, la strage degli innocenti.
Sì, e anche lì i dettagli di moda non mancano. I soldati di Erode, i carnefici, sono vestiti con gonnelle corte, abiti da lavoro che permettono libertà di movimento. In mezzo a loro una madre disperata indossa una guarnacca rossa.
E qui il testo fa notare un dettaglio curioso.
Esatto, ha una scollatura quadrata, definita rara per l'epoca.
È pazzesco! Persino in una scena così tragica, l'artista non resiste e inserisce un dettaglio alla moda. È come se questo linguaggio fosse così pervasivo da non poter essere ignorato mai. Quindi, tirando le somme di questo viaggio, cosa ci dice tutto questo? Qual è il messaggio finale?
Che nel Medioevo l'abito non era una scelta personale. Era una dichiarazione pubblica. Le fonti usano una metafora stupenda. Le vesti erano un abbecedario, un alfabeto che tutti, dal contadino al principe, sapevano leggere.
Il tessuto, il taglio, il colore?
Tutto. Comunicavano la tua età, la tua professione, il tuo posto nel mondo. L'idea moderna di moda democratica era inconcepibile. Anzi, le differenze sociali dovevano essere visibili. Facevano parte dell'ordine delle cose.
E questa ossessione per la distinzione era così forte da richiedere un intervento, dall'alto.
Esattamente. La corsa al lusso divenne così sfrenata che le autorità cittadine dovettero intervenire con le cosiddette leggi suntuarie. Erano decreti che mettevano un freno.
Cioè, cosa dicevano?
Stabilivano quante perle si potevano cucire su un vestito, quali tessuti erano permessi a una certa classe sociale, la lunghezza degli strascichi, e chi trasgrediva veniva multato pesantemente.
Assurdo. C'era una specie di polizia della moda che ti multava se avevi troppi ricami. Questo la dice lunga su quanto fosse una questione di ordine pubblico, non solo di vanità.
Era letteralmente una questione di Stato.
Ricapitolando, oggi abbiamo smontato il guardaroba del 300, capendo che ogni strato aveva un significato. Abbiamo visto come gli affreschi siano un archivio storico inestimabile. Abbiamo imparato a distinguere una guarnacca da una pellanda e capito perché i maspilli erano molto più che semplici bottoni. E soprattutto abbiamo viaggiato tra San Giorgio, Macra e Montiglio, vedendo come questi abiti raccontassero storie di potere, di fede e anche di disuguaglianza.
E questo ci riporta alla domanda cruciale che è emersa prima. Le fonti ce lo confermano. Sebbene negli affreschi gli abiti dei popolani appaiano colorati, nella realtà erano quasi sempre scuri, spenti. L'artista ha abbellito la realtà.
Certo.
E questo ci lascia con un pensiero forse un po' provocatorio. Se l'artista ha deliberatamente alterato i colori della povertà, quali altre verità storiche potrebbero essere state modellate, filtrate o addirittura reinventate dalla sua mano?
Una bella domanda.
ci costringe a guardare queste opere meravigliose non solo come una finestra sul passato, ma come una splendida e a volte ingannevole messa in scena. Fino a che punto ciò che vediamo è documento e fino a che punto è arte?